Procediamo con l'appello.
Ambrogio.
Sì.
Bressi.
Presente.
Comina. Cordasco.
Presente.
Delio.
Presente.
Ferraro.
Presente.
Gastaldi.
Presente.
Gioffreda.
Presente.
Giorgis.
Presente.
Lopreiato.
Presente.
Mariano. Mogna.
Presente.
Portera.
Presente.
Portolese. Racca. Rimbici. Rubiolo. Quorum strutturale costituito.
Il consigliere Racca si è giustificato per motivi di lavoro, ma ha detto che non era sicuro se poteva arrivare più tardi, ma comunque che per ora non era presente. E così come il consigliere Portolese probabilmente arriverà più tardi anche lui per motivi di lavoro. Anche il consigliere Mariano arriverà più tardi, impegnata per motivi di lavoro. Rubiolo arriva adesso, benissimo. Inni.
Italia celesta, l'ermo di Scipio, se cinta la testa, quella vittoria, le porta la chioma, la viola, la viola, creò. Inizia a corte, si andrà in terra, conti alla morte, l'Italia chiama. Inizia a corte, si andrà in terra, morte. Conti alla morte, l'Italia chiamò.
La parola al sindaco per delle comunicazioni.
Ci sono due comunicazioni. La prima è che ancora questa mattina ci sono stati diversi nostri concittadini molto preoccupati e allarmati per l'andamento della diffusione del Covid-19, probabilmente dovuto ai dati che sono giunti dalla vicina Saluzzo, eccetera. E allora io, per tranquillizzare ulteriormente tutto, ho ancora sentito l'ASL, la quale mi ha ribadito che ad oggi a Savigliano non c'è nessun positivo. Sono tutti negativi, ci sono numerose persone ai domiciliari fiduciari, e si tratta prevalentemente di persone straniere che sono rientrate dall'estero, i quali prima di riprendere la loro normale attività devono appunto stare questi 15 giorni in isolamento, ma per il resto al momento non c'è nulla. È ovvio che questo dato può essere ribaltato da un momento all'altro, per cui l'indicazione è quella di continuare a seguire le norme che ormai tutti conoscono e tutti sanno. Sarà cura nostra come amministrazione di tenere informata la città per, appunto, per una questione di trasparenza da una parte e per evitare inutili panici, appunto, dall'altra parte. Questa era la seconda comunicazione, riguarda l'accordo che è stato stipulato con l'università, che è già stato presentato alla conferenza dei capigruppo, deve essere ratificato, approvato dal Consiglio Comunale. Pensavamo a metà settembre di fare un Consiglio Comunale. Se ci sarà un rallentamento delle restrizioni, era nostra idea poterlo fare aperto, nel senso di far partecipare anche il pubblico, proprio perché riteniamo sia una cosa molto importante per la nostra città questo accordo che finalmente è stato firmato dopo 2 anni di trattativa. Qualora ovviamente non fosse possibile fare ciò, cioè se fossimo costretti a farlo come questo, lo faremo come questo. Nei prossimi giorni concorderemo con gli uffici la data che vi sarà comunicata tempestivamente, comunque grosso modo è verso la metà di settembre.
Il consigliere Rimbici ha chiesto di poter comunicare, prego.
Grazie Presidente. Dopo la fase super emergenziale legata ai migranti che sono stati scaricati qui davanti al Comune, dopo averli accolti come amministrazione e con l'aiuto e l'ausilio dell'associazionismo solidale savignanese, sabato 18 ufficialmente è stato aperto il campo per i braccianti agricoli qui a Savigliano. Per tranquillizzare anche tutti, i braccianti in questo momento sono 9, erano 11, ma 12, nel frattempo alcuni hanno trovato il lavoro anche nelle realtà saluzzesi, Costigliole, Pagno, e il morale è che i 9 presenti, che tra l'altro sono stati già tutti fatto uno screening sanitario veramente a regola d'arte, con tamponi tutti assolutamente negativi, con controlli sanitari secondo i protocolli firmati, lavorano nelle aziende agricole del Savignanese. E questo è stato veramente aver dato un grosso contributo proprio alle aziende savignanesi e a questi braccianti che si trovavano in situazioni di difficoltà, magari avevano il contratto ma non sapevano dove dormire. Domani saremo in prefettura per fare il punto un po' della situazione. Penso che ogni realtà darà un pochettino il segno e farà un'analisi di quello della realtà delle varie città. E noi siamo contenti per il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Chiaramente siamo entrati con Cooperativa Armonia di Saluzzo, con il Consorzio Monviso Solidale, con la Croce Rossa Italiana, con la Caritas Saluzzese, cioè con tutti gli organismi che hanno firmato questo protocollo. Si sta lavorando all'unisono per dare il miglior risultato possibile, e penso che questo sia verificabile tranquillamente. Questo ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Devo anche ringraziare poi i supporti non soltanto dei tecnici del comune, dell'amministrazione comunale che si è prodigata anche in una situazione di emergenza con il clima che c'è stato le settimane scorse, ma anche la situazione di volontariato che ci hanno supportato nel momento delle difficoltà. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rocco Ferraro, prego.
Grazie per l'insegnamento. No, due brevi comunicazioni che riguardano da un lato l'evoluzione e il confronto che abbiamo aperto qualche mese fa per quanto riguarda la Casa della Salute, e l'altro riguarda il problema della protezione civile riferito a quello che è l'evoluzione rispetto alla pulizia del fiume e a questo progetto che stiamo elaborando insieme a tutte le protezioni civili del percorso da Racconigi a Villa Falletto. Sapendo che do una piccola informazione per rimandare poi il Consiglio Comunale nella sua interezza dopo le ferie, perché lì si entrerà nel merito e concretamente per arrivare a qualche risultato. Per quanto riguarda la Casa della Salute, come voi sapete avevamo già dato un'informazione, abbiamo avuto alcuni confronti con la dirigenza dell'ASL e con i medici di base su quel progetto che avevamo elaborato di confronto, alla luce anche di quello che è stata la pandemia e l'esposizione che hanno avuto i medici di base e di conseguenza poi il rischio per i cittadini. Siamo arrivati a una decisione politica molto importante, questo ci aiuterà anche nella programmazione futura, a cominciare dalla sanità nazionale e regionale, di la cosiddetta Casa della Salute, che abbiamo già in qualche modo approfondito. Quindi in termini pratici ormai l'ASL ha acquisito questa prospettiva, quello di garantire ai cittadini savidanesi un'apertura dei medici di base almeno un minimo di 12 ore al giorno, la questione della cartella clinica vuol dire che ognuno di noi, ogni cittadino savidanese, per quanto riguarda le proprie patologie avrà la propria cartella, come già di fatto esiste, in collegamento con l'ospedale o con tutta la rete ospedaliera in caso di emergenza o quando una persona sta a casa che dovesse sentirsi male e arrivare al pronto soccorso e ha già questi, tutta la questione degli anziani, noi abbiamo oltre 65 anni a Savigliano, circa 6.000 persone, con la domiciliarità e quindi con l'assistenza diretta, con il supporto di alcuni infermieri che saranno affiancati ai medici di base e in termini pratici un miglioramento complessivo della sanità di base per dare una risposta e quindi attrezzarci anche nell'eventualità, speriamo di no, del post coronavirus per l'autunno, in modo che eviteremo tutti gli errori. Quindi che questa cosa qui verrà poi, come gli stanno facendo questo riguarda più l'ASL, quindi i propri vertici, un confronto con i medici di base di Savigliano, saremo in grado nel mese di settembre di avere dei dettagli più precisi di come andremo a stilare questo protocollo. Come abbiamo detto, il ruolo del Comune è un ruolo di propositivo, non ha competenze specifiche perché tutto questo è in mano all'ASL e alla Regione, però noi rappresentiamo gli interessi dei cittadini savidianesi e in qualche modo dobbiamo vigilare, e credo se entro l'anno riusciamo a firmare questo protocollo e realizzare questa struttura così importante e far lavorare i nostri 18 medici di base in sintonia tra di loro, credo che avremmo dato un bel risultato alla cittadinanza e alla prevenzione e all'assistenza alla salute. L'altra questione riguarda la protezione civile. Come in questi giorni abbiamo verificato, dopo quella tempesta che c'è stata l'altra settimana, e come questo tempo ci può farci trovare da un momento all'altro, quando facciamo le analisi su queste problematiche, le cose sono importanti. Noi abbiamo realizzato su questo input una riunione con tutte le protezioni civili della nostra zona, parlo di Racconigi, Gallermaggiore, Ottignasco, Villa Falletto, insieme ai 6 sindaci che si sono impegnati a dare delle risposte che riguardano da un lato la sicurezza del fiume. E basta guardare, fare una passeggiata in questi giorni lungo il nostro Maira per rendersi conto in che stato è ridotto il fiume e che quindi in qualche modo strida vendetta, dopo aver speso più di 14.000 milioni di euro, credo che sta a tutti noi avere a cuore la manutenzione del fiume. Poi i mezzi e come, però credo che un primo approccio, visto che c'era la disponibilità della protezione civile, di acquistare un cosiddetto merlo, è uno strumento che ci permette alla protezione civile. Teniamo conto che sono circa 50 volontari di questi 6 comuni aggregati che potrebbero dare una grossa mano. Avessimo avuto il merlo in questi giorni, credo che per esempio la via della sanità in 3 ore sarebbe stata sgomberata. Tanto per dire l'utilità di certe cose quando facciamo discussione anche dialettica al nostro interno, quali sono le priorità per questa città. Però diciamo che lo strumento riguarda sia il mantenimento e la pulizia del fiume, ma anche il sentiero dalla Conige fino a Villa Falletto, che potrebbe essere una cosa molto bella, e poi ci saranno dei progetti. Ma questo lo rimando poi a una discussione che faremo all'interno della maggioranza e nei confronti anche, mi auguro, di tutto il Consiglio Comunale, per arrivare anche lì a qualche progetto interessante che potrebbe essere utile anche alla bellezza della città di Savigliano.
Consigliere Gioffreda ha chiesto di fare delle comunicazioni, prego.
Volevo solo ringraziare il consigliere Ferraro per quello che sta facendo in merito alla Casa della Salute e alla Protezione Civile. Questioni su cui sono convinto che non metterà nessuna bandiera ideologica. Volevo ringraziare il consigliere Rocco Ferraro per quello che sta facendo per il discorso Casa della Salute e Protezione Civile, perché peraltro sistematicamente mi sta aggiornando su quello che sta facendo nella giusta dialettica politica che ci vede contrapposti, ma su molte idee vicini e solidali. Grazie.
Non ci sono altre richieste di comunicazione? No. Allora, sono le 18:25, iniziamo il tempo per le interrogazioni e interpellanze, quindi alle 19:55 terminerà questo tempo. Il primo interrogante è il consigliere Maurizio Delio, che interroga in merito alla eventuale installazione di antenne 5G. Prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che molti cittadini mi hanno contattato perché preoccupati per le voci che a Savigliano siano state installate antenne 5G, considerato che...
Prego.
Considerato che vi sono diverse teorie al riguardo, chiede al Sindaco Assessore competente quale posizione ha preso o intende prendere la Giunta Comunale su questo importante argomento, essendo sottoscritto a conoscenza che nel decreto semplificazioni non si potrà più bloccare l'installazione di nuove reti, come già avvenuto in altri comuni e in altre città. Quale tipo di monitoraggio può mettere in atto il comune stesso e se ha le possibilità, per possibilità intendo chiaramente economiche, per attuare un monitoraggio così importante sull'emissione delle onde elettromagnetiche, perché immagino che ci possano, servano delle strumentazioni parecchio importanti. Fiducioso di un favore sconto, grazie.
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, come ha già detto il consigliere, l'argomento è molto attuale. Fondamentalmente poi c'è stato anche l'intervento normativo che non sto qui a ripetere. Attualmente possiamo dire che in comune non è arrivata alcuna richiesta, alcuna scia in merito all'installazione di antenne 5G. Io personalmente poi inizio maggio avevo fatto anche una circolare interna in cui chiedevo di rimanere appunto aggiornati su questi tipi di titoli abilitativi se pervenisse questa richiesta, ma al momento non è arrivata. La competenza sul monitoraggio è anche data la complessità della rete, che non dimentichiamoci che non è che il 5G sostituisce d'amblè tutte le altre preesistenti, quindi non può essere del comune, ma è attuata dall'ARPA, che ha anche gli strumenti non solo finanziari ma tecnici per farlo. Il ruolo dell'amministrazione, come dice lei, ci sono anche diverse teorie riguardo, secondo me quella di assicurare una corretta informazione a tutti i cittadini. Come sapete bene, lunedì c'è stato un incontro proprio sulla tecnologia 5G in cui c'è stato un seminario in cui è venuto a parlare tra gli altri anche un tecnico dell'ARPA ed era proprio questo visto in quest'ottica qui, ossia dare gli strumenti, diciamo, almeno all'inizio agli amministratori comunali, poi perché no anche a tutta la cittadinanza se sarà necessario, per poter farsi un'idea e avere gli strumenti anche tecnici per poter poi prendere le proprie posizioni. Quindi Riassumendo, al momento però non ci sono richieste su queste, sul territorio, diciamo, ecco.
Se vuole replicare, prego.
Sì, grazie. Sì, che sia l'ARPA che debba controllare, sono d'accordo. Io credo che il Comune, comunque, abbia l'obbligo di trovare la maniera di controllare ancora più efficacemente queste emissioni di onde elettromagnetiche, perché ne va della salute dei cittadini. Io parlo anche del potenziamento delle antenne, ecco, perché in questo periodo qua di lockdown, insomma, si sono visti alcuni che salivano, si arrampicavano e andavano a sistemare non si sa bene cosa, l'ho visto io in via Cervino, quindi si parla anche di potenziamento di antenne. Comunque, che sia l'ARPA o che non sia l'ARPA, io chiedo che il Comune monitori e trovi la maniera di monitorare in maniera importante l'emissione delle onde elettromagnetiche, al di là che possono essere 5G, 4G o 6G, perché ne va della salute dei cittadini. Grazie.
Sempre il consigliere De Lio può procedere alla seconda interrogazione riguardante la pericolosità dell'incrocio che porta alla frazione Sanità. Prego.
Sì, non più di 15 giorni fa c'è stato un ennesimo incidente in questo incrocio, già ormai credo che sia, non ho le percentuali, ma credo che sia l'incrocio più pericoloso della nostra città, intorno alla nostra città. Io già nel 2015 presentai questa interrogazione, purtroppo vidi anche un morto, perché io ho abitato per 10 anni in quella zona, alla Consolata. Quindi chiedo quali soluzioni si intendono mettere in atto come Comune per rendere più sicuro il citato incrocio. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Le due strade in questione, come nella interrogazione scritta è precisato, sono due strade provinciali e quindi sono di competenza appunto della provincia e non del comune di Savigliano. Questa problematica, per via dell'interrogazione e per tutta una serie di altre cose, è stata più volte segnalata dalla provincia stessa, sia verbalmente sia con comunicazioni scritte e protocollate, in cui sono state proposte diverse soluzioni. E oltre alla realizzazione di una rotatoria, che sarebbe la soluzione migliore, anche interventi specifici come il posizionamento di guardrail, piuttosto che la scarificazione d'asfalto, piuttosto che altre cose. All'ultima nostra segnalazione scritta, la provincia ha risposto di aver effettuato un censimento del traffico veicolare in quel tratto per 7 giorni consecutivi e ha rilevato un passaggio medio nei due sensi di marcia di 7.600 veicoli al giorno, di cui 85% di traffico leggero. Di questo traffico leggero, il 68% non rispettava il limite di velocità che è posto in quell'estratto ai 50 all'ora e 16 veicoli superavano i 100 all'ora. Appare quindi evidente che il problema sorge nel mancato rispetto dei limiti di velocità. Di conseguenza, una prima immediata azione può esplicarsi nell'effettuare un frequente controllo della velocità da parte delle forze di polizia preposte, e in questo senso abbiamo rinnovato ancora recentemente la richiesta alla polizia locale di intensificare i controlli, che è l'unica cosa che possiamo fare come comune. Infine, la soluzione di realizzare la rotatoria, che era stata più volte sollecitata dal comune alla provincia, insieme a quella sulla provinciale per Saruzzo, che invece la provincia si è impegnata a realizzare, non ha avuto ancora in provincia la definizione del piano finanziario, quindi difficilmente sarà realizzata nel breve termine.
Prego il consigliere De Lio se vuole replicare.
Sì, grazie. Ringrazio l'assessore per le precisazioni. Infatti io mi riferivo non alla rotonda, perché è una questione annosa. Infatti già cinque anni fa mi fu data la stessa risposta, ma noi sappiamo benissimo che dipende dalla provincia. Io inviterei possibilmente l'assessore, non so se sia presente il comandante Martini, a fare un passaggio tra il ponte della piscina, arrivando quindi dalla rotonda della piscina, e andare verso Costigliore, verso Saluzzo, e arrivare a quell'incrocio. Sulla parte destra, e quindi nella parte che compete al comune, nel pezzo del comune, ci sono tutti degli alberi che piantarono 10 anni fa quando andavo ad abitare lì. Questi alberi, se ci fate caso, chiudono la visuale verso Saluzzo, verso il pezzo che va verso Riba Auto. Lì sarebbe, secondo me, opportuno mandare una volta la polizia municipale a controllare, perché non si vede nulla. Io l'ho fatto più volte anche questi giorni per vedere, non si vede, perché questi alberi qui stanno crescendo tantissimo, quindi o si potano, cioè secondo me le avrei restato nel allora, perché lì ci andavano delle cose molto basse, quindi delle siepi piuttosto che altre cose. Questo penso che competa al comune, perché è parte del comune, quindi magari se riusciamo a controllare quella parte lì e tenere sempre pulito e ben potato la parte degli alberi che va in curva verso destra, perché chi poi arriva all'incrocio deve girare verso la sanità. Guardate, non si vede proprio, quindi chiedo che venga magari controllato questa parte qui di alberi, in modo che si veda almeno chi arrivi dalla parte opposta, quindi chi arriva da Saluzzo. Grazie.
La terza e la quarta interrogazione sono su argomento simile e quindi chiedo ai due consiglieri, Pier Giorgio Rubiolo e Claudia Giordi, se possiamo accorparle. Sì, Rubiolo? Sì, allora la parola al Pier Giorgio Rubiolo per la sua illustrazione dell'interrogazione.
Sì, in realtà l'interrogazione del consigliere Claudia Giorgis effettivamente è un pochino più particolarizzata e ha dei riferimenti nella parte finale leggermente diversi. Quindi io leggerei la mia, poi magari anche la consigliere Giorgis può leggere la sua e poi vediamo di discuterla magari in maniera, diciamo, completa e complessiva. Siamo ormai a poco più di un mese dalla prevista riapertura delle scuole d'obbligo e quelle della prima infanzia, e come amministratore e come cittadino sono a chiedere se sia già stato stilato un programma per gestire la fase di rientro dei bambini e dei ragazzi che frequentano i nostri plessi scolastici. È notizia degli ultimi giorni che per l'adeguamento delle strutture scolastiche legato all'emergenza Covid-19 giungerà un finanziamento dallo Stato tramite la Regione Piemonte di 90.000 euro per la città di Savigliano. Alla luce di questa buona notizia, tenderei a conoscere come si intende utilizzare tale contributo. Vero è che prima ho parlato di strutture, ma adesso specifico strutture e o, diciamo, arredamenti piuttosto che divisioni all'interno degli istituti. Inoltre, anche l'amministrazione provinciale di Cuneo riceverà un sostanzioso contributo che, da quello che ho capito, fa parte dello stesso finanziamento, secondo solo a quello della città metropolitana di Torino, che è pari ad 1 milione di euro. Anche in questo caso vorrei conoscere come ci si sta attivando per far sì che una parte di quest'ultimo contributo, quindi in capo alla provincia di Cuneo, venga utilizzato sul nostro territorio, dove sono presenti edifici scolastici importanti, strutture sportive frequentati da numerosi studenti. La mia richiesta di informazione è dettata dal fatto che le settimane ovviamente passano velocemente e quindi ci stiamo avvicinando all'inizio della scuola. Tra l'altro, anche per aver letto e sentito, le indicazioni ministeriali stanno anche arrivando ai responsabili degli istituti scolastici, o perlomeno la ministra della scuola è in quasi tutti i programmi a tranquillizzare i cittadini che per l'inizio di settembre saranno ben chiare le regole che verranno applicate per la frequentazione delle scuole pubbliche e non solo per i figli dei cittadini italiani. Quindi, visto che il problema c'è anche a Savigliano e molti genitori si stanno domandando o si stanno chiedendo come verrà gestita a Savigliano questa cosa, ecco il motivo della mia interrogazione. Grazie.
La parola alla consigliera Giorgis, prego.
Sì, grazie. Il 10/7 del 2020 sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Si tratta di stanziamenti per l'edilizia cosiddetta leggera e rientra nell'ambito del programma operativo nazionale PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. I comuni possono iniziare i lavori da subito con adeguamenti e adattamenti funzionali, con forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Poiché il Comune di Savigliano si è accreditato per tempo e ha ottenuto un finanziamento di 90.000 euro, si richiede se l'amministrazione considera sufficienti gli stanziamenti governativi destinati agli interventi di adeguamento, adattamento funzionale, sanificazione degli spazi e delle aule didattiche e se qualora considerati insufficienti, in che misura l'amministrazione intenda integrare con risorse proprie. Grazie.
La parola all'assessore Senesi, prego.
Allora, grazie ai consiglieri perché permettono di nuovo di toccare un tema estremamente importante. Come è stato già forse annunciato nel Consiglio Comunale scorso, indicativamente dal mese di aprile-maggio sono iniziati i costanti incontri con i dirigenti scolastici, al fine proprio di arrivare preparati a settembre alla riapertura delle scuole. Quindi nel corso di questi mesi ci siamo incontrati diverse volte con i dirigenti, soprattutto nel momento in cui sono poi emerse parte delle linee guida, perché ci sono, non sono ancora chiarissimi su tutti gli aspetti del mondo scuola, soprattutto non sono assolutamente chiare le linee guida nella fascia 0-6, che sono proprio un'età dove ci sono ancora molti punti oscuri. Quindi anche alla luce poi del finanziamento che è arrivato, del PON che è stato citato di 90.000 euro, che in realtà non arriva dalla Regione ma sono fondi europei, per cui funzionano come dei bandi europei e questo richiede poi tutta una rendicontazione particolare, una schede progetto, schede tecniche di cui si occuperanno i funzionari comunali. La cosa che mi preme dire è che tutti gli interventi sono stati concordati in base alle richieste dei dirigenti, quindi noi abbiamo raccolto scuola per scuola quali erano le richieste e le esigenze dei dirigenti in base ai calcoli da loro effettuati, in base alle metrature dei locali, in base agli studenti a disposizione. Quindi il piano questo lavoro è stato fatto sia dall'assessorato alla scuola che dall'assessorato ai lavori pubblici con cui si sono incontrati diverse volte i dirigenti. Al momento attuale i dirigenti non hanno chiesto locali aggiuntivi perché considerano adeguati gli spazi all'interno delle scuole, per cui non sono state chieste locazioni di altri spazi, costruzione, diciamo così, di altre cose, per cui i locali sono sufficienti come spazio. Quello che principalmente è stato chiesto ed è quello che verrà finanziato con i fondi sono stati l'acquisto di materiale vario per segnalare gli spazi all'interno delle scuole. Verranno acquistate delle transenne che serviranno sempre a delimitare gli spazi, verranno fatti dei piccoli lavori interni di spostamenti di parete dei mobili o messa di parete divisorie, verranno comprati delle strutture mobili di nuovo per separare gli spazi e soprattutto quello che è stata la gran parte delle richieste dei dirigenti, l'acquisto di arredi scolastici che possano andare a compensare quelli che sono gli spazi, quindi arredi scolastici più piccoli, soprattutto per quel che riguarda le dimensioni dei banchi, le cattedre, e quindi la grossa parte del finanziamento, in base alle richieste dei dirigenti, verrà utilizzata per l'acquisto di arredi, anche perché poi sono uscite anche qui le linee guida, chiamiamole così, su come poter utilizzare questi finanziamenti. E ad esempio questi finanziamenti non potevano essere usati per spese di locazione, per gazebi, container o strutture rimovibili. Tutto quello che poteva essere usato doveva essere qualcosa di permanente. Quindi questa era già una discriminante importante, perché spesso si è parlato di costruire container o comunque delle soluzioni rimovibili, ma questi non potevano rientrare in questo tipo di finanziamento. Allo stesso tempo non era possibile finanziare ampliamento di volumi, quindi per dire costruire ali nuove di una scuola non era possibile, ma si potevano soltanto fare lavori di adeguamento, adattamenti spazi e acquisto arredi, quindi capite che anche i finanziamenti erano molto vincolati. Quindi per riassumere, grossa parte dei finanziamenti verrà speso in questo tipo di acquisto di beni, di forniture. Questo perché, appunto, come dicevo, i dirigenti ritengono di avere spazi sufficienti, le palestre rimarranno palestre, le mense verranno riadattate a spazi laboratori e quindi tutti gli altri locali saranno utilizzati come aule. Ovviamente questo, in base anche alle linee guida, farà sì che la mensa sarà fatta al banco, col famoso lunch box, che permette, è l'unica soluzione bene o male che permetterà alle scuole che decideranno di mantenere la mensa di poterlo gestire. Noi per fare questo abbiamo già anche contattato, abbiamo avuto diversi incontri anche con la ditta della mensa, che ha già fatto tutti i sopralluoghi nelle scuole per vedere come organizzare il servizio. Ovviamente ci saranno dei costi probabilmente aggiuntivi, siamo in attesa del loro preventivo. Abbiamo contattato anche la ditta dei trasporti, perché inizialmente si parlava anche di trasporti contingentati, invece poi con le nuove normative dal 10 luglio invece i trasporti sono rimasti sostanzialmente come prima, quindi questo avvantaggia anche l'ingresso e l'uscita della scuola, che sarà sicuramente contingentato, ma i dirigenti pensano di utilizzare tutte le entrate e le uscite possibili degli istituti, cercando di limitare così nel minor tempo possibile il contingentamento e quindi non avere anche studenti che girano magari per la città perché devono entrare un'ora dopo rispetto a quando il trasporto li porta in città. Quindi sicuramente si è cercato di lavorare in sinergia con tutte le associazioni, con tutte le categorie che rientrano in questa situazione. C'è anche un tavolo di lavoro con tutti gli assessori alla scuola delle Sette Sorelle per confrontarci rispetto a quali possono essere le difficoltà, le situazioni critiche rispetto al mondo scuola. Ogni scuola si muove un po' a sé, perché purtroppo ogni scuola ha una realtà diversa e quindi sono veramente soluzioni e difficoltà che per ogni singola scuola vanno valutate. Questo ha fatto sì che è vero che finora non sono state date grosse informazioni alla città, questo per il timore dei dirigenti che la situazione potesse continuamente cambiare, per cui prima di informare la città su quelle che erano le modalità di accesso alla scuola e quant'altro, volevano essere sicuri che le linee guida non cambiassero. Questo perché, come vi dicevo prima, in realtà nella fascia 0-6 è ancora un po' nebulosa, quindi diciamo la fascia nido-asilo, perché mancano ancora le quote, quindi quanti ragazzi per ogni educatore o quanti ragazzi per metro quadro. Probabilmente in quella fascia non viene dato il distanziamento sociale, quindi non ci sarà bisogno di calcolare il metro da bocca a bocca, però sicuramente ci saranno delle indicazioni che in questo momento non rendono ancora ben chiaro come potranno partire questi servizi. Siamo al 29 luglio, i dirigenti sono in attesa delle linee guida ministeriali proprio per capire anche rispetto agli eventuali insegnanti in più, se vengono mandati o non vengono mandati, come riescono a modulare il monte ore. Quindi ci sono ancora delle criticità che non dipendono dai dirigenti, perché ci tengo a veramente ringraziare i dirigenti per il lavoro che hanno fatto, perché quest'anno si sono dovuti trovare a fare dei conteggi, dei lavori che hanno richiesto veramente tantissimo impegno da parte loro. Quello che ancora non si può comunicare perché mancano le informazioni. Rispetto anche a quello che diceva il consigliere Rubiolo dei fondi che sono stati stanziati a livello provinciale, in realtà sono fondi di cui nessuno sa ancora nulla, nel senso, ho sentito anche i dirigenti delle scuole superiori cittadine che più sono interessati a questo, in realtà di questo non hanno ancora avuto indicazioni loro, non si sa ancora nulla di questi fondi, se ci sono, non ci sono, quanto, quindi anche lì si devono aspettare le specifiche, perché come quelli del PON poi erano molto limitanti, anche questi bisogna poi capire come utilizzarlo. Idem per le sanificazioni, questi fondi non possono essere utilizzati, ma ad ogni scuola è stato dato un fondo specifico per i DPI e per le sanificazioni, quindi quelli sono cose che non competono, come tutta un'altra serie di lavori che nelle linee guida del PON è proprio stato specificato che devono essere a carico delle scuole con i loro fondi specifici. Quindi questa è un po' la situazione attuale, con la certezza che da parte dei dirigenti c'è la volontà di partire il 14 settembre, mantenendo soprattutto per primaria e secondaria l'orario com'era prima. Quindi direi che questa è un'ottima notizia per le famiglie.
Consigliera Rubiolo, diritto di replica, prego.
Grazie Presidente. E ringrazio della risposta l'assessore Senesi. Il problema che però mi viene in mente, adesso non era parte dell'interrogazione, ma la cosa che mi fa pensare di più è che a Savigliano non ci sono solo, visto che è stato evidenziato che la problematica riguarda soprattutto la fascia 06, a Savigliano c'è il nido comunale, ma ci sono anche dei micronidi non pubblici, non comunali, paritari però, perché aiutano e integrano quello che svolge il nido comunale. La stessa cosa vale per gli asili. Se noi domani mattina chiudessimo gli asili che non sono di competenza comunale, probabilmente oltre il 50% dei bimbi di Savigliano sarebbe obbligato a stare a casa o cercare un'altra soluzione. Ecco, vorrei capire anche a livello amministrativo se sono stati presi contatti ovviamente con gli istituti paritari, e in seconda battuta vorrei capire come, permettetemi di definirla così, come è finita la telenovelas della scuola, della Pieve, e dello spostamento degli studenti, dei ragazzi, che è stato fatto l'anno scorso nella scuola Ferreri, qua a fianco al comune di Savigliano. Se i direttori scolastici hanno detto che problemi di spazio non ce ne sono, mi stupisco favorevolmente che in 12 mesi si sia riuscito, nelle condizioni in cui siamo oggi, a trovare una soluzione definitiva. Grazie.
Consigliera Giorgis, prego.
Grazie. Allora, intanto ringrazio l'assessore che comunque ha dato una risposta esauriente per quello che è naturalmente possibile, o comunque io ho seguito le varie interviste anche che ha rilasciato ai media savigianesi, e certo, effettivamente spesso diceva non posso, no, andare oltre o dare ulteriori informazioni, perché effettivamente stiamo ancora cercando noi stessi di capire quali sono le linee guida, quindi io comprendo perfettamente anche questa difficoltà. Detto questo, però, la mia era un'interrogazione abbastanza specifica, quindi riguardo questi 90.000 euro che comunque dovrebbero essere arrivati o comunque devono essere a disposizione, quindi forse magari dovrei anche coinvolgere l'assessore Lovera in questo senso, cioè intanto si sono messi già a bilancio, e poi visto che avevo capito che questi soldi erano soprattutto per arredi, attrezzature scolastiche e come lei ha detto assessore, i dirigenti scolastici chiedono soprattutto materiale scolastico, inteso, no, come banchi nuovi piuttosto che delle cattedre, eccetera. Quindi siete già riusciti, perché insomma la scuola poi tutto sommato un mese e mezzo passa velocemente, a quantificare effettivamente se si deve dare corso quindi a reperire, no, questo materiale, queste forniture, cioè i banchi naturalmente, le sedie e tutto quanto avrà dei costi. Avete già incominciato a interessarvi, a capire di che cifre stiamo parlando? Grazie.
Sì, abbiamo già tutti i preventivi e abbiamo già tutti quantificato quella che può essere la spesa, è una spesa sufficiente che ci sta nei fondi e quindi ovviamente poi su questo forse l'assessore può anche dire una parte viene data adesso, una parte viene poi data se la rendicontazione è corretta, quindi ogni dirigente dovrà motivare del perché della richiesta che ha fatto, quindi abbiamo già quantificato proprio perché dovevamo capire se era sufficiente o meno. Per quel che riguarda la Papa Giovanni è però proprio tutto un altro argomento, credo che meriterebbe poi o un'eventuale altra interrogazione proprio perché esula un po' da quello che era il tema dell'interrogazione attuale. Quindi invece rispetto ai fondi ovviamente la difficoltà sarà che le aziende hanno già detto che in questo momento sono subissate di richieste per cui non garantiscono che proprio al 14 settembre i banchi ci saranno, perché ovviamente sentendo appunto anche gli altri assessori, tutte le scuole bene o male stanno facendo richiesta, anche i famosi banchi con le rotelle che tanto stanno creando polemica, in realtà sono le singole scuole che dovevano fare richiesta al Ministero, non rientravano negli arredi che hanno chiesto a noi hanno chiesto banchi e sedie classici. E a quello che mi risulta soltanto per una classe delle medie sono stati chiesti quei tipi di banchi, per il resto sono stati chiesti cose tradizionali.
La parola ancora alla consigliera Giorgis per l'interrogazione in merito alla riqualificazione di Piazza Cavour, prego.
Sì. Allora, nei giorni scorsi abbiamo assistito alla demolizione della tettoia in piazza Cavour. La scelta aveva diviso i cittadini savidianesi tra chi era favorevole a tale progetto e chi invece propendeva a mantenere in vita il manufatto quale elemento architettonico ormai acquisito. Personalmente ritengo giusta la scelta fatta dall'amministrazione. Senza dubbio lo spazio che si è venuto a creare dopo la rimozione della tettoia e la visione prospettica sui giardini rende questo luogo più definito. Durante il Consiglio Comunale del 27-2-2020, il sindaco, rispondendo a un'interpellanza del consigliere Portera sulle previsioni e riqualificazioni di Piazza Cavour, riferì che la somma totale stanziata, 50.000 euro, sarebbe bastata per l'abbattimento e per rimettere a posto la siepe di confine con i giardini pubblici e la messa in opera di una colonnina elettrica e sarebbero stati ridisegnati i parcheggi. Poiché i fondi non permettevano ulteriori lavori di riqualificazione, ci si era affidati ad un secondo bando, specificatamente dedicato alla riqualificazione delle aree mercatali. Naturalmente tale partecipazione presupponeva la presentazione di un progetto, oggetto di valutazione da parte di una commissione. Purtroppo la proposta fatta dall'amministrazione non ebbe l'esito sperato. Il secondo progetto, così riferì il sindaco, prevedeva una pavimentazione in porfido, lose di pietra e dei nuovi servizi igienici. Considerato lo spazio urbano in oggetto, alle porte del Salotto Buono di Savigliano, quale Piazza Santa Rosa, con le peculiarità e la potenzialità intrinseche, le dimensioni e le attività commerciali che su di esso insistono, si chiede se l'amministrazione abbia preso in considerazione l'opportunità di indire un concorso di idee per la riqualificazione della suddetta area, al fine di valorizzare anche questa parte di città che per la posizione e lo spazio che presenta racchiude delle potenzialità fino ad ora inespresse. Anche Piazza Turletti a suo tempo fu oggetto di discussioni e considerazioni come elemento da riqualificare all'interno del tessuto cittadino, preservandone le caratteristiche e al contempo esaltandone le opportunità espressive, valorizzando al contempo realtà storico-architettoniche e luoghi di cultura. Non trattiamo Piazza Cavour come un banale spazio urbano e ancor peggio un tristissimo non luogo, paragonabile ad un anonimo piazzale da supermercato. Diamo l'opportunità ai cittadini di esprimere le proprie idee attraverso la progettazione partecipata. Invitiamo le scuole a proporre delle soluzioni, ognuna secondo le proprie competenze e capacità. E stanziamo una piccola cifra per un concorso di idee.
Ma soprattutto ricordiamo ciò che diceva Niemeyer: l'opera non è soltanto l'oggetto, ma anche quello che lo circonda, e i vuoti e gli spazi. E a questo aggiungo ancora una cosa che non avevo ancora visto, perché non mi era ancora arrivato la comunicazione del Consiglio Comunale e quindi di conseguenza anche il programma triennale dei lavori pubblici. Leggendolo ho visto che è previsto uno stanziamento per la riqualificazione delle aree mercatali, appunto di Piazza Cavour, di 300.000 euro. Quindi insomma è anche una cifra insomma abbastanza considerevole, quindi vorrei capire a maggior ragione che cosa si intende fare di Piazza Cavour. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Grazie. Ma allora è successo questo, ricapitolo brevemente la storia. Allora la Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo fa un bando che si chiama bando di istruzione, dove prevede 20.000 euro di contributo a chi butta giù delle brutture. Okay? Noi partecipiamo a questo bando e lo vinciamo per la demolizione di questa ala mercatale qua, che non aveva nessun pregio, era esteticamente brutta. Poi, apro una parentesi, molti dicono però la vecchia Savigliano, ma a Savigliano hanno demolito il mattatoio, hanno demolito il consorzio agrario, hanno demolito i bagni pubblici, eccetera. Non è che la città è peggiorata, è migliorata da allora, quindi insomma hanno buttato giù quest'ala qua. Ecco, nel frattempo esce fuori un altro bando della regione, che è quello lì famoso per la valorizzazione delle aree mercatali. Però i tempi erano strettissimi, come malcostume spesse volte fanno questi qua che fanno questi bandi. Esce il bando, dopo entro 3 settimane, o adesso non mi ricordo, mi pare fosse 3 settimane, bisognava presentare tutto. E quindi questa idea giustissima, che condivido, del coinvolgimento, di fare un concorso, cosa abbiamo visto Piazza Turletti, quando l'abbiamo fatto ha avuto un successo molto positivo, non c'era materialmente il tempo. Allora abbiamo affidato l'incarico a un professionista che facesse un progetto di massima, che potesse partecipare a questa cosa. Questo progetto è stato fatto, non mi sembra neanche malaccio, perché prevede la ripavimentazione della piazza, la costruzione dei nuovi servizi più grandi e un pochettino più arretrati, mascherati o cosa, e poi noi abbiamo previsto anche l'inserimento di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. A questo proposito dico che stiamo contattando le varie ditte per vedere appunto di riuscire a mettere queste colonnine, una lì e l'altra è prevista, vorremmo metterla dall'ospedale dove c'è questo parcheggio col fotovoltaico sopra, eccetera. Comunque, e niente, quindi questo progetto è stato presentato, non l'ha vinto, capita, insomma ne abbiamo vinti molti altri, e quindi questo progetto c'è e lì. Io penso che si potrebbe, appena il comune è fortemente intenzionato a farlo questo intervento, chiaro? E quindi si potrebbe magari portare, penso io, la butto lì, questo progetto in commissione, quella lì, come si chiama, dove c'è Chiesa che la presiede, commissione ecologia, eccetera, cosa per vedere, discutere, va bene, non va bene o cosa. Se andasse bene, se trovasse il consenso o cosa, si potrebbe utilizzare quello e via. Altrimenti nessuno ci vieta di fare la gara come dicevi tu, assolutamente d'accordo. Teniamo presente che i tempi sono abbastanza stretti anche qui, che nostra intenzione sarebbe appunto farlo il prima possibile, appena trovati i soldi è nostra intenzione farlo. E quindi completeremmo la ristrutturazione delle piazze, perché andrebbe a fare il trio con Piazza Santa Rosa e Piazza Cesare Battisti, no? Avremo le 3 piazze o cosa. Per ora i parcheggi lì continuano ad essere previsti, le cose che stanno facendo, non so se avete notato, è la costruzione delle uole dove verrà piantata una siepe che farà da quinta tra la piazza e il giardino. E quindi no, io ringrazio la consigliera per i suggerimenti, perché insomma è un suggerimento interessante, ovviamente su questo coinvolgeremo anche altre strutture, però questo diciamo inghippo è stato dovuto ai tempi molto molto stretti, che purtroppo anche qua, come la sostituzione delle persiane, no? Da quando è uscito questo bando avevamo 15 giorni, 3 settimane anche lì di tempo per fare, e quindi dovevamo fare qualcosa che non richiedesse appunto sopralluoghi di sovrintendenza o cose eccetera eccetera, visto che queste minacciavano di cadere sulla testa dei sottostanti, allora abbiamo fatto questa cosa che tra l'altro è stato un bel lavoro, è andato bene. Comunque, per la piazza Cavour è quella, quindi ho finito. E ferma intenzione dell'amministrazione procedere alla ristrutturazione sui metodi che tu consigliavi, non c'è nessun problema, ci confrontiamo, andiamo in commissione l'ecologia o cose eccetera, poi la commissione del paesaggio dovrà passare per forza obbligatoriamente, quindi per cercare di fare una cosa bella, ecco, come è stata bella piazza Turletti e come bella anche piazza Cesare Battisti, insomma, e piazza Santa Rosa.
Prego, consigliera, se vuole replicare.
Allora, grazie, però mi permetto di dire, sindaco, io avevo ascoltato esattamente la risposta, no, a seguito della citata interrogazione fatta il 2 febbraio ed è esattamente, no, la stessa risposta che mi hai dato. Però non capisco, quindi non è stato vinto il secondo bando, questi 300.000 euro quindi non arrivano da quel bando, sono dei soldi che sono stati messi a disposizione dal comune. Ora io mi chiedo, per fare, cioè, con tutto il rispetto, non credo che quel progetto meriti tutto sommato questa fretta, ecco, possiamo valutare meglio effettivamente, perché una ripavimentazione e un gabinetto sinceramente non è esattamente quello che io o comunque insomma sono anche espressione, diciamo così, di volontà dei cittadini, ecco, non ci convince un progetto di questo genere, cioè sinceramente 300.000 euro buttati per una pavimentazione che poi non convince, non è né carne né pesce, allora possiamo anche prenderci il tempo e fare un progetto come Dio comanda, cioè avessimo delle tempistiche, dovessimo appunto abbiamo vinto dei soldi e quindi questi soldi dobbiamo spendere eccetera eccetera, ma non c'è nulla di tutto questo, prendiamoci il tempo necessario per fare qualcosa effettivamente di buono e bello, ecco, perché così sinceramente io non sono soddisfatto, io, ma voglio dire anche chi rappresento, non sono soddisfatto.
Teniamo solo presente una cosa, che comunque vada, lì c'è il mercato e continuerà ad esserci, quindi
ho
dobbiamo
capito,
tenere presente. Ma solo per dire,
sulla
quindi
base
non so
di...
se qualcuno dice ma perché non allarghiamo il giardino, non facciamo una piscina, non facciamo una piramide, eccetera,
no,
perché c'è il
mercato. Tante possibilità, ecco, voglio dire, pur mantenendo naturalmente quelle che sono le destinazioni d'uso della piazza.
Lascerei sulle questioni tecniche però la parola all'assessore Camera, che è più esperto di me sulla questione dei soldi.
Volevo fare solo una precisazione sul piano triennale. Quel valore di 300.000 euro era stato inserito sul piano triennale l'anno scorso e quindi si è ritrovato quest'anno, perché essendoci non si può cancellare senza passare attraverso una variazione del piano, che normalmente si fa verso fine anno, al di là di cose che insorgono durante l'anno, come in questo caso di oggi. Allora, quindi il perché ci sono questi 300.000 euro? Perché per partecipare al bando abbiamo dovuto fare una progettazione, dovendola fare molto in fretta perché i tempi erano, abbiamo fatto quello, i 300.000 non ci sono stati dati, quindi li toglieremo e quindi abbiamo tutto il tempo, come dice lei, di passarci, di esaminare quello che è stato fatto, perché qualcosa di buono può esserci, e fare invece un altro tipo di processo. Era solo per precisare perché sono sul piano triennale, perché se non li mettevamo sul piano triennale non potevamo partecipare al bando, è chiaro?
Per la precisazione, ma l'avevo capito che era una... Comunque grazie, è stato gentilissimo per la precisazione, grazie.
Allora, prego, vogliono cambiare, sì. Allora, il gruppo consigliare Savigliano 2.0 ha chiesto di poter invertire la presentazione delle loro interrogazioni.
Quindi... Sì, allora, per questa due leggo l'interrogazione sugli avanzamenti di carriera e l'interpellanza sull'edicola. Non si sente?
No, non abbiamo capito.
Adesso? Allora, leggerò io le interrogazioni, quelle sugli avanzamenti di carriera e l'interpellanza su Piazza di Santa Rosa. Le due del consigliere Lillo le spostiamo a dopo, se riusciamo. Quindi avanzamenti di carriera, assunzione di dipendenti a Savigliano.
Prima di illustrare, io chiederei, siccome questa agganci con persone fisiche reali, di non fare nomi di dipendenti o di...
Beh, sono atti pubblici, eh? Lo sapevo che mi dicevate questo.
Ma nell'ambito della discussione, se si parla di...
Ci sono i nomi delle commissioni sul sito di Chierasco, ci sono i nomi della commissione, di chi ha partecipato alla commissione, sono atti pubblici, quindi non ho capito perché non si può fare il nome delle persone che stanno in una commissione che sono atti pubblici. Non ho capito. Cioè, fossero atti segretati, allora capisco, ma sono atti pubblici. Quindi non capisco perché questa obiezione. Avete difficoltà a dire chi c'era nella commissione? Io lo so chi c'era nella commissione, ma me lo dovete dire voi.
Comunque non possono essere fatti apprezzamenti morali o sul comportamento delle persone.
Chi fa apprezzamenti su persone e si prende la responsabilità, e chi si sente leso procederà dove, nelle sedi competenti, punto. Quindi non ho capito. Allora, qua il punto
il punto è,
mi volete dire il nome di una persona che è su un atto pubblico, o pensate che io debba fare qualche azione di scherno, di offesa nei confronti di questa persona?
No,
non ho capito. State prevenendo quello che potrei fare io.
Nel regolamento del Consiglio Comunale è previsto che quando si parla di persone fisiche, vere e proprie,
ho capito.
La seduta vada...
Sì, ma la mia interrogazione chiede di conoscere i nomi dei componenti di una commissione che è un verbale pubblico. E io voglio sapere chi sono i componenti di quella commissione. Quindi non stiamo parlando di persone, stiamo parlando di atti pubblici. Non so se il segretario comunale non è d'accordo, ma credo che siano atti pubblici, o no? Ma scusatemi, ma perché state pensando? Perché pensate che io sia pronto a fare apprezzamenti morali su quelli che hanno partecipato a una commissione pubblica?
Era solo un preavviso. Comunque, prego, proceda all'interrogazione.
Boh. Mi sembra polizia preventiva questa. Mi sembra. Andiamo bene. Polizia preventiva, la Securimi albanese. Atteso che questo gruppo, unitamente a consiglieri di minoranza e un capogruppo di maggioranza, in occasione della presentazione di altra interrogazione e interpellanza sul medesimo argomento, hanno invitato l'amministrazione a dotarsi dello strumento di indire concorsi interni ed esterni per esaltare le professionalità e le qualità, peraltro già note, dei propri dipendenti. Considerato che nonostante tutte le raccomandazioni e le promesse fatte nel mese di luglio, con le stesse modalità già contestate a giugno, si è proceduto a sottoscrivere una convenzione con il comune di Chierasco per poter attingere le graduatorie di quel comune per l'assunzione di 2 impiegati. Si chiede al sindaco fino a quando questa storia dovrà continuare, visto che anche un capogruppo aveva ribadito lo stesso pensiero. Se in occasione della riassunzione dei dipendenti comunali richiamati nelle determinazioni 41, 42, 43 e 44 si è proceduto all'utilizzo delle graduatorie dei comuni interessati con una mera comunicazione, ovvero, come ha fatto giustamente notare il comune di Chierasco, previa sottoscrizione di apposita convenzione. E i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi di cui le graduatorie sempre riferite alle determinazioni 41, 42 e 43. Grazie.
Risponde l'assessore Lovera, prego.
È la prima volta che lo succede, eh? Permetto una cosa, non sapevo di questo intervento del Presidente del Consiglio e io ho tutti i nomi pronti, stavo tranquillamente per leggere, essendo nomi presenti in atti pubblici e reperibili sui siti di singoli comuni. E infatti nella mia risposta avevo tutti i nomi pronti e non sapevo di questo problema, cioè immaginavo che ci fosse, quindi visto che mi pare superato, leggerò integralmente cosa ho predisposto, senza mettere alcun nome, essendo reperibili facilmente da chiunque sui siti dei comuni. Ok. Allora, le domande sono 2. Fino a quando questa storia dovrà continuare, quella è quella del chi sono i nomi, perché dobbiamo assumere persone altre gradatorie e chi sono i nomi. Allora, prima domanda, prima risposta. La legge di conversione del decreto legge 162/2019, all'articolo 17, stabilisce: per l'attuazione del piano triennale di fabbisogno di personale, di cui l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui è il decreto legislativo 18 agosto 2000, chiuse virgolette. Pertanto, gli enti locali possono utilizzare graduatorie proprie e altrui, secondo quanto detto sopra, anche per ricoprire posti istituiti o trasformati successivamente in indicazione del concorso, dal quale le graduatorie stesse sono esitate. Concludo questa prima risposta affermando che il Comune non intende né ora né in futuro precludersi alcuna delle modalità previste dal legislatore nella sua saggezza. Dopodiché la domanda sulla sottoscrizione o meno della poeta convenzione e di chi sono i nominativi dei commissari. Relativamente all'utilizzo dei graduatori dei comuni interessati, con riferimento alle determinazioni citate, non si è preventivamente proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione. Su questo aspetto è stata fatta definitiva chiarezza nel 2013 con il parere della sezione regionale Umbria, deliberazione 124/2013, che afferma, virgolette, la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il previo accordo, di cui l'articolo 3,6,61, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura all'indizione della procedura consensuale, chiuse virgolette. Ciò che conta è che l'accordo stesso si deve inserire in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri enti, così da escludere ogni arbitrio. La posizione lavorativa deve essere omogenea a quella ricercata e il profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire devono corrispondere a quello del bando. In altri termini, il previo accordo deve infatti inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e o irragionevole o violazione delle regole sulla concorsualità e quindi sull'imparzialità dell'azione amministrativa. La procedura di attingere graduatorie è bidirezionale e quindi anche altri comuni hanno nel tempo attinto a graduatorie del comune di Savigliano o dell'Unione Terra della Pianura. Ciò premesso, informo che sono in predisposizione numero due concorsi relativi alla sostituzione per pensionamento degli operai dei lavori pubblici. Nomi dei componenti di commissioni 41, 42, delle determinazioni 41, 42, 43 e 44. Immagino che il consigliere voglia in modo specifico quelli di un comune di Cardè. Se vuole evito il leggere altri 25 nomi circa e vado direttamente al comune di Cardè.
Dare anche la risposta, se mi può dare quella risposta scritta, così li vedo io poi. Io
li leggo tutti. Allora, nostra determinazione 41, comune Ceresole d'Alba. Presidente Sapetti Fausto, segretario comunale Ceresole d'Alba. Esperto Fracchia Paola, segretario comunale comune di Guarene. Esperto Visconti Gianluca, esperto di partizione finanza comune Carmagnola, esperto per la lingua straniera Becchis Alessandro. Nostra determinazione 42, comune di Bernezzo. Presidente Ghibaudo Lorella, segretario comune di Bernezzo. Esperto De Giovanni Sergio, esperto Pellegrino Bruno, esperto Bertolanna, esperto Massa Elio, esperto per la prova in lingua straniera, Vilmercati Rocco. In questo caso non era scritto ruolo e non ho potuto prenderlo. Determinazione 43, comune di Cardè. Presidente, Griotto Laura, segretario comune di Cardè. Esperto, Bacchetto Carmelo Mario, segretario generale comune di Savigliano. Esperto, Bonetto Laura, responsabile dei servizi finanziari comune di Monastero di Savigliano. Determinazione 44, comune di Bra. Presidente Tealdi Stefano, dirigente urbanistica, ambiente e territorio, attività produttive comune di Bra. Esperto Chianese Claudio, segretario comunale di Bra. Esperto Milano Massimo, funzionario TPO, capo servizio polizia amministrativa, commercio, fiere, mercati e SUAP comune di Bra. Esperto in lingua straniera Caravanzola Laura, dottoressa in lingue straniere.
Prego, consigliere Giuffreda. Allora, io ritengo la risposta assolutamente non sufficiente perché la norma prevede che i comuni facciano la convenzione.
quando si attinge, e l'avevo già detto nel precedente Consiglio Comunale, perché al di là del sciorinamento di norme, articoli da parte dell'assessore, avevo fatto notare che mancava la convenzione e oggi abbiamo avuto la risposta. Quindi mi avete detto che per quelle riassunzioni non c'è stata la convenzione dai comuni. Quindi sostanzialmente voi dite che è tutto lecito, io dico che forse c'è un vizio formale e che quelle riassunzioni rischiano di essere nulle. E non ve lo dico io, ve lo dice il comune di Chierasco, perché quando voi chiedete a Chierasco di attingere, come avete fatto negli altri casi, alla loro graduatoria, il comune di Chierasco vi dice: attenzione, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare 6351 del 13 marzo 2004 ha espresso l'avviso che è possibile l'utilizzo delle graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego. Poi vi dice: l'utilizzo di graduatorie da parte di altri enti deve essere preceduto dalla sottoscrizione di una convenzione con la quale vengono disciplinati le modalità di utilizzo della graduatoria, delle idonee e degli idonei, gli effetti dell'accettazione o dell'eventuale rifiuto da parte del candidato o della candidata idonea e idoneo alla durata dell'accordo. Quindi io ritengo che al comune di Chierasco, dove probabilmente si preoccupano di rispettare le norme, ci hanno fatto notare che le riassunzioni di cui alle determine 41, 42 e 43, in base a quello che dite voi, sono illegittime, sono atti amministrativi viziati perché mancanti di presupposti. Ok? Quindi sulla carta quei dipendenti oggi potrebbero non essere legittimamente riassunti e teoricamente sono dimissionari e stanno percependo lo stipendio indebitamente. Grazie.
Se non ci sono repliche, può procedere all'in.
Premesso che il regolamento del Consiglio non prevede che l'assessore replichi con un nuovo regolamento, io rispondo in questo momento qui. Io come assessore mi fido ciecamente di cosa dicono i funzionari preposti. Vabbè. E chiedo al segretario comunale se ha qualcosa da aggiungere in riferimento a quello che lei ha detto.
Dire in Consiglio Comunale.
Allora, non entro nel dibattito circa la facoltà o meno di poter accedere alle graduatorie, ma è assolutamente previsto per legge la possibilità di accedere alle graduatorie. Non solo è previsto per legge, ma ci saranno almeno una decina di sentenze della Corte dei Conti che dicono che non c'è bisogno del preventivo accordo con convenzione. Poi è evidente che ci sono alcuni comuni che richiedono la convenzione. Non ci trovo niente di assolutamente illegittimo, anzi, da lì a tacciarlo di nullità mi sembra un po' esagerato, perché la nullità è un vizio che non riguarda la forma, ma riguarda gli elementi essenziali, l'assenza totale degli elementi essenziali di un concorso, cosa che nel caso specifico non c'è. Detto questo, ci siamo consultati con l'avvocato Goldoni, sarà uno strumento che utilizzeremo ancora, ed è uno strumento che viene utilizzato in tutti i comuni d'Italia, perché viene utilizzato la maggior parte delle volte per una questione di tempo, perché la sostituzione del personale attraverso una procedura concorsuale richiede una tempistica che viaggia dai 3 ai 6 mesi. Attingere ad una graduatoria di personale che è idoneo, quindi non è vincitore del concorso ma è stato reputato idoneo per analoga figura professionale e giuridica, può essere uno strumento perfettamente lecito e legittimo che l'amministrazione può ritenere di utilizzare. Non è assolutamente obbligatorio, come ha detto l'assessore Rovera, tant'è vero che verranno fatti due concorsi. Nel caso di più concorsi che vengono fatti dai comuni limitrofi per analoghe figure professionali, è assolutamente consentito all'ente di poter attingere a quel tipo di graduatoria. Fino all'anno 2018, mi sembra, c'era un divieto di poter attingere alle graduatorie se non per i posti messi a concorso. Poi questa normativa è stata superata. Ripeto, nella mia esperienza anche pregressa, ho consentito l'accesso alle mie graduatorie, ho richiesto l'accesso alle graduatorie senza alcun tipo di accordo preventivo, ma anche solo basandosi con una PEC interlocutoria tra i due comuni. Ci sono dei comuni, è vero, che richiedono la stipula di una convenzione, ma se la convenzione fosse effettivamente la condicio sine qua non per poter utilizzare i dipendenti, andrebbe fatta allora prima, non dopo. Quindi la stessa richiesta del Comune di Carasco ha poco significato, perché una convenzione stipulata successivamente andrebbe a negare quello che era il significato originario della norma. Per cui abbiamo ritenuto sia il sottoscritto che l'ufficio legale di poter procedere correttamente su questa strada. Grazie.
Fermo restando che magari il segretario comunale, se ci sono concorrenti in questi concorsi che vengono dal comune di Savigliano, si dovrebbe astenere, non so se si è astenuto in quelle commissioni, visto che è intervenuto il segretario, lo dico, perché ha partecipato nella commissione di un concorso pubblico dove ci sono dei dipendenti nostri. Se poi si è astenuto, non lo so, ma vedo che stai rispondendo, già forse si è astenuto. Comunque, giusto per concludere, l'articolo 3,61 della legge 24 dicembre 2003, numero 350, e successive modifiche, disposizioni per la formazione del bilancio annuale, eccetera, eccetera, consente alle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'invitazione dei vincoli di spesa per il personale, effettuare assunzione anche utilizzando le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Io mi riferisco alle norme. Se poi la Corte dei Conti o giurisprudenza amministrativa dice qualcosa in contrario della legge, non lo so. Per me c'è qualcosa che non va.
Io non mi sono astenuto perché non mi trovavo in posizioni di dover astenermi per alcun tipo di conflitto di interessi secondo quanto previsto dalle norme che vengono applicate nel codice di procedura civile in materia di ricusazione del giudice, per cui non ero né in rapporti di coabitazione né in rapporti di frequentazione abituale tale da dovermi astenere in condizioni appunto concorsuali. Aggiungo anche il fatto che non ero presidente di commissione ma componente esperto esterno, come peraltro può capitare e capiterà anche in futuro in altre commissioni concorsuali dove il segretario viene spesso chiamato, non solo io evidentemente, per le competenze in materia concorsuale. Grazie.
E infatti in quella di Carasco c'è un dipendente comunale. Va bene, andiamo avanti. Posso leggere l'interpellanza?
Può procedere all'interpellanza. Anche lei, qui
e dico la
richiamo al problema di non fare...
Io mi riferisco a un articolo di giornale che è pubblico, non sto facendo nomi. Abbiamo letto tutti un articolo di giornale e sto chiedendo al sindaco chiarimenti su quell'articolo di giornale. Sull'articolo di giornale non so se ci sono nomi, io non ne ho fatti, quindi se il sindaco vuole rispondere ci risponda.
Allora, intanto prima di iniziare la risposta voglio fare una precisazione a cui teniamo molto. Siccome in questo articolo era scritto che il comune ha sfrattato, il comune non ha sfrattato nessuno. Questo deve essere molto chiaro, per cui di primo acchito la tentazione era quella di querelare chi ha osato dire questa frase non rispondente assolutamente al vero. Non lo faremo perché siamo buoni. Io penso di convocare nei prossimi giorni la signora in oggetto per chiarire i vari aspetti della vicenda che adesso mi accingo a narrare. Allora, oltre un anno fa, la signora lascia questo chiosco per trasferirsi in un negozio sotto i portici di Piazza Santa Rosa. Chiaro? Quindi è andata sua sponte, nessuno gliel'ha detto vai via o cosa, quindi nessuno ha sfrattato nessuno. E poi mette il cartello in vendita. Un giorno mi chiede se il comune era interessato ad acquistarla. E come voi sapete il Comune da sempre vorrebbe fare l'infopoint e l'ufficio turistico in Piazza Santa Rosa, perché è il centro della città, tant'è vero che c'è stato un momento in cui era là a pian terreno della Sala Miretti, prima ancora era nella torre, tutti luoghi abbastanza inadeguati, comunque l'idea da sempre è quella di riuscire a fare. E allora io dissi, dopo essermi consultato con i tecnici, insomma, che noi saremmo anche stati interessati, e ho fatto un avance, un prezzo di 5.000 euro trattabili, cosa che era anni luce lontano dalla cifra che lei chiedeva, perché chiedeva 45.000 euro, che poi sono stati abbassati a 40.000, che è una cifra fuori proprio dalla storia, fuori dal mondo, non esiste assolutamente. E la cosa è finita lì. Nel frattempo c'era sempre questo cartello in vendita, sono venuti diverse persone a vedere, a prendere atto di sta cosa, qualche millantatore come sempre, alcuni altri più intenzionati, però con delle proposte che erano assolutamente non attuabili, perché l'ASL non avrebbe mai autorizzato di fare una paninoteca lì dentro, un'hamburgeria, quindi escludendo tutto ciò che è cibo. Venne anche l'EGEA, la quale propose al comune di dice: ma noi lo compriamo ovviamente non a quel prezzo lì, mi disse questo funzionario, potremmo fare una cosa assieme noi e voi, eccetera eccetera, però noi preferiamo fare fuoco con la nostra legna. Bon, nel frattempo viene da me un'altra signora, una benefattrice che ringrazio calorosamente, tra l'altro una cara amica, la quale dice: ma ho saputo che c'è questa cosa, se vi interessa, io, in ricordo di buon'anima di mio marito, sarei per acquistarla e donarla al comune. Va bene? Ovviamente io l'ho ringraziata per questo gesto suo estremamente generoso. Lei ha stabilito comunque un tetto massimo che era disponibile a spendere, molto lontano dalla cifra che veniva richiesta, ed ha aperto una trattativa. Su questa trattativa ovviamente né io né altri personaggi del comune hanno messo becco, perché era una cosa tra due privati. Alla fine questo manufatto è poi stato venduto. Nel frattempo, siccome era scaduto l'affitto, la convenzione che il comune aveva con lei per l'affitto del territorio, del terreno, scusate, territorio, e non essendo più intenzione del comune di rinnovare questo affitto, noi abbiamo fatto, come si fa normalmente in questi casi, una lettera in cui diceva: guarda che la cosa è scaduta, non è più intenzione del comune rinnovarlo, no? E questo tra l'altro serviva anche per eventuali altri acquirenti, eccetera eccetera, e quindi lascia il coso, eccetera. Poi passa il tempo e veniamo a sapere che il manufatto è stato acquistato dalla benefattrice, per cui la signora in oggetto ha avuto un utile, insomma, ha incassato 26.800 euro più IVA, insomma, che non ha preso lei, però il costo è stato quello, e che è, a detta degli esperti, più del doppio del valore reale di questo manufatto. Dico che ieri abbiamo firmato la donazione, è venuta qua nei nostri uffici la signora, ha fatto la donazione, la settimana prossima i nostri operai andranno a fare sopralluogo per vedere se ci sono degli aggiustamenti, della manutenzione da fare, e poi partirà l'info point e l'ufficio turistico lì. Ci piacerebbe poterlo inaugurare magari attorno alle feste della sanità, visto che non si fanno altre cose, è una cosa molto semplice come i tempi che stiamo vivendo ci impongono. E mi spiace di questa incomprensione, perché è dovuta, secondo me, al fatto che qualcuno ha detto alla signora una cifra spropositata e lei si è convinta che quella fosse la cifra giusta e invece non era così. Mi spiace che un'azione così bella, che dà lustro alla città, che è condivisa da tutti, sia stata un po' sporcata da questa polemica, che penso possa rientrare, perché, ripeto, nei prossimi giorni io chiederò un incontro con la signora per cercare di chiarire, di spiegare queste cose. Lei sicuramente non è stata penalizzata da questa vicenda, anzi ci ha guadagnato e abbastanza. Quindi io penso che tutti dovremmo essere contenti che siamo venuti in possesso di questo manufatto, dobbiamo essere contenti che abbiamo trovato una persona così generosa che ha pensato appunto alla nostra città, e andiamo avanti cercando di evitare appunto le polemiche, perché le polemiche non costruiscono mai nulla, non servono a nulla, invece è la collaborazione e l'impegno di tutti, grazie al quale la nostra città progredisce.
C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego, consigliere Rubiolo.
Sì, sicuramente era auspicabile che quell'edificio, benché piccolo, e secondo me, nonostante l'ottimismo del sindaco, andrà sicuramente risistemato per poter essere utilizzato per lo scopo che è stato, per cui è stato donato dalla benefattrice. Sicuramente un plauso all'azione della cittadina savignanese nei confronti del comune, però ci sono alcune cose da considerare. Secondo me quell'area è un'area che va, tra virgolette, considerata, e quell'area, l'area dove insiste attualmente quel manufatto, secondo me ci sono alcune considerazioni da fare. L'area dove insiste oggi il manufatto è un'area che, avendo sostenuto per lunghi anni quel tipo di manufatto, è un'area che va, come dire, considerata nella sua parte fondativa. Tutti possono ricordarsi che nel caso in cui, questo era la situazione che si verificava quasi costantemente nei periodi in cui c'erano eventi atmosferici importanti e anche non, attorno a questo manufatto si creavano delle zone di ristagno d'acqua pressoché enormi, dove con difficoltà i cittadini si potevano avvicinare ad acquistare i giornali piuttosto che i prodotti che vendeva questa edicola. Oggi pensare to court di prendere in mano questo manufatto, visto che è stato donato in maniera quasi gratuita al comune o per un valore simbolico, come è scritto sul giornale locale, e immediatamente aprire un ufficio turistico, potrebbe creare in prospettiva, e comunque nel periodo, diciamo, che segue quello estivo, cioè quello autunno-invernale, alcuni disagi a chi invece dovrebbe usufruire di questo manufatto anche per avere informazioni turistiche legate alla città. Ben venga la scelta di creare in un punto centrale della città un punto di informazioni turistiche. Il consigliere in questione, cioè il sottoscritto, a nome anche del suo gruppo, ritiene che però debbano essere fatti alcuni lavori di sistemazione attorno a quest'area per permettere poi che l'utilizzo dell'ufficio, sia da coloro che dovranno starci all'interno, sia da coloro che dovranno usufruirne come esterni, sia nella maggior disponibilità possibile. Grazie.
Altri interventi?
No, io, se non ci sono altri interventi, replico.
No, c'è il consigliere Portera che vuole intervenire.
Ah, vai Antonello.
Anch'io sento il dovere, come consigliere comunale, di ringraziare chi ha fatto un gesto di generosità nei confronti della nostra città. E nello stesso tempo dico che sono molto contento del fatto che là potrà esserci l'ufficio turistico, mi par di comprendere. Io stesso lo avevo detto anche in modo un po' accorato un tempo fa, forse c'era ancora la precedente assessora alla cultura, l'ufficio turistico deve essere nel primo posto visibile di una città, e spero quindi che ci possa aiutare in quella direzione. Mi sembra particolarmente arduo parlare di ipotesi di querela per due motivi. Ho detto ipotesi, il primo pensiero è stato quello di querela. Da una parte perché siamo molto lontani, visto che, per quel che è il mio giudizio, visto che è semplicemente un'improprietà di linguaggio, ha confermato il sindaco che c'era una scadenza da rispettare, quindi è solo un'improprietà di linguaggio. Dall'altro lato, perché abbiamo appena detto che non si dovrebbero esprimere giudizi sulle persone, e già solo associare una parola mi sembra che possa creare, forse andiamo un pochettino più in là. Mi fa piacere che il sindaco confidi di ricucire questa discussione, così, perché probabilmente anche in questo caso è mancata un po' quella politica che dovrebbe cercare di umanizzare certi rapporti. Magari, forse si poteva trattare la vicenda in un modo diverso se è venuta fuori tutta quell'amarezza. Mi limito a dire questo, basta.
Consigliera Bressi, prego.
Sì, mi unisco ai ringraziamenti per questa donazione che è stata fatta alla nostra città da parte di una cittadina savignanese che sicuramente ha voluto con questo dare maggiore lustro, maggiore efficacia a quello che può essere d'ora in poi la vocazione turistica anche della nostra città. Quindi ritengo che sia un'ottima soluzione quella di adibire questo manufatto all'ufficio turistico e di informazione, proprio perché si trova al centro della nostra città, in quella che è la piazza che viene riconosciuta come una delle più belle piazze del Piemonte, e quindi sicuramente questo gesto, questo atto è stato viene da noi molto apprezzato. Siamo dispiaciuti di questa polemica che abbiamo anche noi letto sui giornali, frutto evidentemente di un malinteso, anche perché la trattativa è stata fatta tra due privati sulle situazioni che il sindaco ha prima illustrato. Quindi riteniamo che si debba riuscire in qualche modo a ricucire questa frattura, questa incomprensione, chiamiamola così, e riteniamo appunto che sicuramente questa donazione da parte di questa nostra concittadina sia degna dei nostri ringraziamenti e di nota, ecco.
Se non ci sono altri interventi, la parola al consigliere Gioffreda per la replica.
Allora, l'interpellanza non gravava sull'utilità e sull'importanza di ricevere in donazione il manufatto a favore del Comune. Andava sulla questione che la signora ha denunciato sui giornali, perché sono convinto che se l'avesse fatto qualcuno di un'altra estrazione politica, quell'azione che è stata fatta, probabilmente avremmo trovato le barricate e i cavalli di Frisia sotto il comune. Vorrei dire al sindaco, quando risponde alle interpellanze e dice io non farò la querela perché siamo buoni, a querela non la puoi fare, perché a gennaio, il 27 gennaio del 2020, l'avvocato Goldoni, in qualità di legale rappresentante del comune, manda la diffida a rimozione del manufatto per occupazione abusiva di suolo pubblico, e quello è uno sfratto. No, e che cos'è? Ma stai scherzando?
E ottemperare a una regola, perché se non l'avessimo fatto avreste detto...
Ma non puoi dire che non l'hai sfrattata, perché la signora dice quello. Io mi sono trovata di fronte alla situazione in cui non potevo fare...
Ma la cosa che non si capisce è che sembra che noi l'abbiamo mandata via di lì e fatta andare sotto i porti.
Peccato che non fai la querela, perché chi ti consiglia ti ha detto non la fare perché ti ritorna indietro. Arrivederci.
Allora, adesso l'interrogazione del consigliere Portera riguardo lo stato di predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche.
Prego, posso? Consigliere Portera. Nel mese di novembre 2018 Il Consiglio Comunale aveva approvato all'unanimità, presenti tutti i consiglieri, una mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta ad avviare prontamente ogni attività necessaria per giungere all'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche per la città di Savigliano. Si chiede di sapere se il Sindaco abbia avviato le attività all'uopo necessarie, quali siano i passi compiuti finora, in particolare quali siano gli aspetti già compiutamente affrontati e i tempi previsti per la discussione e l'adozione definitiva del suddetto piano. Tra l'altro mi risulta che a Cuneo siano arrivati a una bozza significativa nel dicembre dell'anno scorso, 2019.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, la formulazione e l'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Si sente? Perché la mascherina non me la tolgo, per cui al massimo. Allora, la formulazione e l'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche richiedono l'ampio coinvolgimento di alcuni settori del comune, quali l'assistenza, i lavori pubblici, l'urbanistica, il bilancio, lo sport, eccetera. Alcune controparti sociali, quali ad esempio le associazioni locali che si occupano di disabilità, nonché, ed è fondamentale, secondo noi, sulla base della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale dello scorso novembre 2018, il confronto con il garante dei diritti delle persone con disabilità ed il relativo prezioso contributo. Si tratta, infatti, di uno strumento intersettoriale di programmazione coordinata in materia di contenimento degli effetti delle barriere architettoniche che deve, in primo luogo, costituire il piano strategico per l'accessibilità degli spazi pubblici e del patrimonio comunale immobiliare e favorire l'integrazione sociale e la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità. Secondo punto, fare il punto sul grado di accessibilità e fruibilità del patrimonio e, terzo punto, essere il documento di riferimento per i progettisti interni ed esterni nel quale elaborare proposte di intervento e costi parametrici utili alla redazione di progetti conformi ai principi della progettazione universale. Questo è un termine che è nella documento dell'ONU. Non essendo ancora disponibile il regolamento sulla figura del garante e di conseguenza il garante stesso, abbiamo proceduto all'elaborazione di un piano operativo preliminare alla definizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche rivolto al patrimonio comunale, tenendo conto di due concetti fondamentali proclamati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, che sono, in primo luogo, che ogni intervento pubblico deve essere progettato mediante un approccio di design for all e quindi perfettamente fruibile da ogni cittadino indipendentemente da eventuali forme di disabilità. In secondo luogo, che ogni approccio all'esistente deve essere ispirato ai principi di accomodamento ragionevole, cioè orientato ad affrontare la fruibilità degli spazi secondo principi di ragionevole compromesso fra costi e risultati ottenuti. Il piano operativo, cioè quello che abbiamo fatto noi, ne ho una copia qua, è stato redatto a partire da gennaio 2019 con una metodologia che ha previsto i passi seguenti. In primo luogo è stato fatto il censimento dello stato di fatto di edifici e spazi collettivi, la mappatura delle criticità, che noi abbiamo chiamato gli interventi previsti per mettere a posto quelle cose che abbiamo riscontrato, le linee di intervento, la stima economica, abbiamo fatto una stima che è propedeutica a quello che è richiesto sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche per determinarne i costi standard e quindi essere il riferimento per gli interventi eventualmente in altre situazioni. La priorità di intervento, questa priorità l'abbiamo data sulla base di una nostra prima valutazione ed in linea con i piani, gli altri piani dei lavori pubblici già formulati. Nel censimento dello stato di fatto degli edifici e degli spazi collettivi si sono classificati 5 categorie, che sono le seguenti. Gli edifici in generale oppure porzioni di edificio, abbiamo messo fra quelli in generale tutti gli edifici che potevano essere presi in considerazione, inclusi i cimiteri, quindi anche quelli che propriamente non erano edifici. gli edifici scolastici, quindi le scuole, gli impianti sportivi, le infrastrutture stradali, per esempio i marciapiedi, gli attraversamenti e quant'altro, e gli spazi aperti. Abbiamo identificato 22 edifici o porzioni di edificio, quindi per la prima categoria, 8 edifici scolastici, 8 impianti sportivi, 12 macroinfrastrutture stradali e 5 tipi di spazi aperti. Per ciascuno di essi si è anche tramite sopralluoghi specifici verificata la presenza di barriere architettoniche in termini di visitabilità e di accessibilità, identificati gli interventi necessari e stimato il costo di massima di ciascun intervento. Si è poi proceduto alla relazione di alcuni di essi, considerati prioritari per oggettivo urgenza, esempio quelli sulle scuole, o di rapida realizzazione. In particolare la situazione ad oggi è la seguente. Si sono definiti e concordati con la sezione preposti i tipi, le dimensioni e l'ubicazione dei parcheggi per i disabili nel centro di cittadino e nella frazione di Le Valdigi e si sono successivamente realizzati. Tendenzialmente il processo da quando abbiamo cominciato ad esaminare quando sono stati realizzati è andato da giugno ad ottobre del 2019. Sono stati realizzati anche il terzo montascale nella scuola media Schiaparelli, questo ad inizio 2019, la rampa e bagno per i disabili al piano rialzato della scuola primaria di Le Valdigi, che si sta concludendo adesso, i giochi inclusivi presso i Giardini Materiali d'Italia nell'aprile 19, grazie al contributo anche dei Lions sostanzialmente, soprattutto grazie a loro. Sono stati affidati gli incarichi per i giochi inclusivi di Via Vigile del Fuoco e di Via dalla Chiesa, per l'ascensore e montacarichi il bagno disabili con razionalizzazione dei percorsi interni nell'ex convento di San Domenico per la scuola del CEMI e sono in fase di espletamento legale per l'affidamento dei lavori per gli scivoli per i marciapiedi della zona di Via Pascolo e l'attraversamento di Viale Piave, Via della Vittoria, nonché le transenne parapedonali Via Macra e Via Ospedali. Questo li avete anche visti dal piano dei lavori pubblici come interventi. Questo piano operativo che abbiamo fatto viene aggiornato mensilmente, circa ogni mese, poi non ci sono molti aggiornamenti da fare perché non sono tante cose le cose che possiamo far realizzare in tempi rapidi, a cura del settore lavori pubblici. Non appena saranno definiti l'apposito regolamento di istituzione del garante dei diritti delle persone disabili e nominato il garante stesso, si potrà procedere congiuntamente a definire il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, a partire dal piano operativo sulle barriere architettoniche che abbiamo stilato e che già nei fatti seguiamo, per completarlo con le considerazioni necessarie su argomenti quali ad esempio come e in quali casi estenderlo ad aspetti legati alle barriere percettive, quindi la disabilità sensoriale, se ha senso. Però questo è un discorso che va fatto congiuntamente con anche questo regolamento in funzione. I criteri generali da adottare nella progettazione di nuovi spazi e edifici pubblici, secondo i requisiti che dicevo prima, di Universal Design o di Design for All, e nella riqualificazione di spazi edifici esistenti che necessitano di adeguamento. Le caratteristiche funzionali, geometriche, dimensionali, di comfort minime di ogni luogo ambiente pubblico a seconda della sua destinazione e le azioni di prevenzione, le misure di sensibilizzazione della società al tema della disabilità, manifestazioni ed eventi per il coinvolgimento sociale dei portatori di handicap, oltre ad uno strumento per la programmazione di interventi utili ad elevare la qualità dell'ambiente urbano in termini di accessibilità, sicurezza d'uso e comfort e quant'altro. Per condividerlo, tutta questa cosa, con tutti coloro che il regolamento istituito avrà previsto di coinvolgere.
Prego, consigliere Portera.
Gradirei ci fosse anche il sindaco alla risposta. Intanto ringrazio l'assessore Camera per quello che mi ha detto. Mi par di capire che ha mosso i primi passi questo piano di eliminazione delle barriere architettoniche e che quindi, insomma, anche se i tempi non sono tanto definiti, si farà. Segnalo anche che ritengo che sia più importante farle le cose e sono lieto quando l'amministrazione le fa, come anche ha descritto l'assessore adesso, piuttosto che scriverle. Però, nello stesso tempo, devo dire che il piano, il PEBA, è un obbligo di legge, benché non sanzionato, ed era previsto negli anni Ottanta da attuare, da approvare entro un anno dall'approvazione. Non siamo ovviamente fiscali, neanche ora, se ci vorrà più tempo facciamo le cose come si devono fare ed è meglio così. Nello stesso tempo dico invece che il garante dei diritti del disabile non è un obbligo di legge, è presente soltanto in pochissimi comuni e spero che sia presente anche prima o poi nella nostra città, quindi non è per forza necessario legare l'approvazione del regolamento del garante per i diritti del disabile al piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Peraltro io nelle settimane immediatamente seguenti avevo già predisposto una bozza di regolamento e se ne era discusso una prima volta, c'erano alcuni punti critici su cui si discuteva, se si possono anche fare dei, ci si può anche venire incontro, fare dei passi per passi di lato, per venirsi incontro, sarebbe bello se potesse andare avanti, però astrattamente non è che lo si debba per forza legare. Ma ho fatto questa interrogazione anche perché ho letto recentemente un'intervista del sindaco su un settimanale locale nel quale sbrigativamente rispetto a una domanda dei suoi rapporti con l'opposizione diceva: l'opposizione è un disco rotto, sa solo criticare, mai una proposta fattibile. Ora il PEBA non era una mia proposta, era un obbligo di legge, però era legata a una nostra proposta. In realtà io credo che forse il sindaco dimentica tutte le proposte, a parte che non c'è una sola opposizione, ci sono più opposizioni, e il sindaco forse dimentica tutte le proposte che nel tempo abbiamo fatto, lo sgombero neve per esempio, ne cito alcune, con le persone che godono del reddito di cittadinanza, la rivalutazione completa dell'impiantistica sportiva, la farmacia comunale da piazzare peraltro presso la stazione in modo tale da non sottrarre clientela, da non fare meno concorrenza possibile a quelle che già ci sono, lo spostamento del Deor sull'incrocio di via Macra con via Lione, da via Macra a via Lione, i mercatini rionali. Poi legittimamente il sindaco e la giunta possono pensarla diversamente, però abbiamo anche fatto delle proposte su cui il sindaco, la giunta, la maggioranza erano d'accordo. Il sindaco si era espresso, lo sportello del microcredito era una nostra proposta, appunto il garante dei diritti del disabile, l'amministrazione condivisa dei beni comuni, anche quella era una, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, era una proposta che veniva da noi, era stata approvata da tutti, e quindi non è assolutamente vero. Per carità, poi ciascuno si esprime politicamente, amministrativamente, secondo diciamo il proprio sentire, però non è assolutamente vero che non ci sono proposte che derivano da questa parte, ce ne sono e vengono anche a parole accettate dall'amministrazione. Io non me la sento di dire che il sindaco dimentica, a certe volte ho la sensazione che non le ascolti proprio. L'avevo già detto la volta scorsa, quando abbiamo fatto tutte quelle belle proposte.
Dovrebbe concludere, per favore.
Sto finendo. In un consiglio, nell'ultimo consiglio comunale, il sindaco ha detto: vi ringrazio, però io sono per la politica dei piccoli passi. Ora, se io fossi un consigliere di minoranza, e lo sono, ovviamente davanti a questo atteggiamento penso forse non è il caso di fare ulteriori proposte. Se fossi invece, per esempio, un dirigente di partito che sostiene l'amministrazione
dopo aver elaborato proposte, averci perso tempo, sentirmi dare una risposta così da parte del sindaco, probabilmente mi dimetterei e magari mi dimetterei per motivi strettamente personali. Comunque, anche oggi è arrivata una proposta da parte nostra, da parte della consigliera Giorgis, anche oggi il sindaco ha detto di apprezzare, accettare la proposta. Vediamo se ci sarà un seguito. Grazie.
Allora, mancano meno di 5 minuti, quindi chiedo al gruppo consigliare quale interrogazione vogliono proporre.
Eccomi, vorrei parlare della Tari, quella della Tari.
Tari.
Allora, in attesa dell'invio delle cartelle della Tari, poi chiede al sindaco, l'assessore competente, di documentare quali sono le voci che concorrono alle uscite, quali provvedimenti sono stati fatti per il Covid, vedi la variabile del 25% di sconto, grazie.
Allora, come il consigliere dell'Io sa, l'ho chiamato ieri per capire esattamente cosa intendesse per documentare e abbiamo concordato che si intende la distinta delle singole voci che concorrono a formare il costo della Tari, in modo che non ci fossero confusioni sui termini. Il nuovo metodo tariffario rifiuti, introdotto da ARERA con deliberazione 443 del 31/10/2019, prevedeva dal 1 gennaio 2020 sia nuovi criteri di riconoscimento dei costi sia la loro validazione. In Piemonte è istituito, ma non operativo, l'ente che deve procedere alla validazione e pertanto è stato individuato nel consorzio SEA il quale ente territorialmente competente a validare i costi e pertanto procederà alla validazione anche del nuovo piano economico finanziario del 2020. Quindi manca un'autorità regionale e la regione ha per il nostro comune delegato all'Ocsea di fare la validazione dei costi. Ma a causa dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 107,5 del cosiddetto decreto Cura Italia, i comuni possono approvare l'elenco dei debitori Tari, da cui la successiva elaborazione delle bollette, sulla base delle tariffe 2019, legate ai costi approvati per il 2019, per procedere poi a un ulteriore conguaglio fine anno, fine 2020, da ripartire nei 3 anni successivi. Pertanto le tariffe, nel nostro caso le tariffe 2020, sono basate sui costi previsionali 2019 forniti da CSEA. Dettaglio ora le voci del costo CSEA. Si divide in due maxi gruppi, il servizio per la raccolta rifiuti e il servizio di conferimento e di scarica di rifiuti. Il primo servizio a sua volta si suddivide in 4 voci, il servizio di spazzamento e lavaggio, e per lavaggio intendo ad esempio i lavaggi dei cassonetti, la raccolta e trasporto, i costi per la raccolta differenziata ed infine altri costi, non so se si sente, altri costi. Gli altri costi sono passaggio serale per negozi e uffici, raccolta, trasporto e smaltimento pile, raccolta, trasporto e smaltimento farmaci, aree mercatali, pulizie caditoie, lavaggio panchine, lavaggio e sanificazione cestini, lavaggio portici, accalappiamento cani, discariche abusive, pulizie mura da scritte, diserbo, feste con servizi, rifiuti cimiteriali e isola ecologica. L'altro maxi gruppo, quello del conferimento in discariche rifiuti, si suddivide trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti non recuperabili, mentre il trattamento e riciclo comprende ingombranti a recupero, terra da spazzamento, vegetali, legno, pneumatici, inerti e organico che vengono riciclati. A queste voci occorre aggiungere dei costi in carico al comune, quindi una quota del personale ufficio tributi, ragioneria e tecnico, cancelleria, l'ammortamento dei costi capitale, l'acquisto di cassonetti, smaltimento carcasse animali, crediti inesigibili, pulizie e bagni pubblici, stampa e posterizzazione avvisi di pagamento ed attività di riscossione coattive, le spese per il progetto Esosport, la dotazione fondo consortile e l'accantonamento a perdite future del Comune. Sono tutti i costi previsti che devono essere valutati e inseriti in quota parte in questo costo totale. Quali provvedimenti sono stati fatti per il Covid? Vedi la variabile 25% di sconto. Premetto che quanto sto per illustrare è vincolato al voto favorevole da parte dell'odierno Consiglio Comunale alla proposta di deliberazione. Aspetta un attimo, va. Allora, quello che sto per illustrare è vincolato al voto favorevole del Consiglio Comunale alla proposta di deliberazione numero 127 che riguarda la TARI. Quindi sto anticipando le cose che saranno vere dopo il Consiglio Comunale, se il Consiglio Comunale approverà. Allora, cosa portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale? Per utenze non domestiche, riduzioni che comportano un minore incasso stimato in 185.000 euro, così determinato. Per attività che, in base al codice TECO, hanno avuto periodo di chiusura obbligatoria, riduzioni che varie da un minimo del 19,61% ad un massimo del 32,74%. Alle altre attività singole che hanno avuto periodo di chiusura de facto, quindi non obbligatorio per legge, ma che sono stati chiusi perché effettivamente non potevano aprire o per mancanza di strumenti di disinfestazione o per qualsiasi altro motivo, verrà richiesto un'apposita autocertificazione del periodo di chiusura e si procederà ad applicare riduzione commisurata al periodo di chiusura dichiarato. Invece, la riduzione RERA per l'emergenza Covid-19 in favore utenze non domestiche fino al 25% della quota variabile, nel nostro caso 80.000 euro, vengono, in assenza di specifico ristoro, finanziate con parte del fondo funzioni fondamentali riconosciuto dal Governo ai Comuni. La parte eccedente, quindi 85.000 euro, con l'avanzo di amministrazione disponibile. Cioè, cosa significa? Che le riduzioni del 25% comportavano circa 80.000 euro. Noi abbiamo applicato, se il Consiglio Comunale approva, una riduzione molto superiore, un po' più del doppio. Il costo totale è 185.000, 80.000 verranno attinte dal fondo funzioni fondamentali, quei famosi 3 miliardi che lo Stato sta suddividendo i comuni, e 85.000 euro attingendo l'avanzo di amministrazione del comune stesso. Mentre per utenze domestiche, il cosiddetto bonus sociale previsto ex legge dal 2020 non è attuabile alla data odierna per mancanza del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo, che doveva essere emesso entro aprile, non è mai stato emesso, quindi questo bonus sociale al momento non può essere applicato. E viene chiesto al Consiglio Comunale odierno di confermare la riduzione del 55% della tariffa per i titolari ISEE inferiori o pari a 8.000 euro. La riduzione, previo controllo, verrà inserita ad ufficio nelle bollette TARI. Tale agevolazione però verrà correlata con le nuove indicazioni quando uscirà il decreto ministeriale, non appena le stesse diventeranno operative, e pertanto si provvederà nei prossimi mesi all'opportuna deliberazione per eventuali conguagli, che non sappiamo né quando né come. Comunque mi riservo di dettagliare tutto meglio quando parlerò della delibera.
Allora, ringrazio l'assessore perché intanto è stato esaustivo e mi premeva sentire appunto il problema del bonus che non può essere erogato perché non è ancora esatto, non è stato dal governo ratificato. Volevo solo chiedere una cosa sullo smaltimento vegetali. Non riesco a capire, e non mi sembra di aver sentito parlare degli sfalci, quindi gli sfalci non sono inseriti nella tassa della TARI, gli sfalci. Della raccolta verde. Perché c'è un problema su quello, perché se non sbaglio, adesso anch'io devo andarmi a vedere poi il decreto che uscirà, ma se non sbaglio bisognerà poi restituire la parte degli sfalci che è stata inserita nella TARI. Ai, ai, ai domestici, quindi ai, diciamo, ai cittadini. Adesso l'ho letto molto velocemente, però volevo sentire cosa mi diceva l'assessore.
Allora, come ho detto prima, stiamo andando ancora un anno in estensione di regole vecchie, perché le regole nuove non sono applicabili. Quando verranno definite correttamente regole nuove, i comuni dovranno fare ovviamente le varie rettifiche e spalmarle in un massimo di 3 anni, sia con guagli attivi o passivi, verranno spalmati all'arco di 3 anni successivamente. Quindi siamo in attesa, non è inutile nasconderci, manca l'autorità, manca delle circolari esplicative, manca l'ente che dovrebbe validare il tutto. In ogni caso, e lo vedremo anche nel regolamento che andremo a proporre dopo, il Comune, questo viene citato, non lo sfalcio in particolare, ma le varie riduzioni, il Comune avrà 3 anni di tempo, una volta che verranno approvate e valorizzate, per fare i conguagli o spalmare i conguagli fino a un massimo di 3 anni. Quindi assolutamente nulla. Quest'anno è un anno di transizione, il prossimo anno cambierà di nuovo tutto, salvo conguagli di quest'anno sugli esercizi futuri. In ogni caso potremmo attendere di più, perché già abbiamo spostato l'ultima rata a gennaio del prossimo anno, se tardavamo ancora un po' a mettere le bollette da Tari non veniva più emessa, ma è, diciamo, prassi normale utilizzare i costi del 2019.
Va bene, grazie.
Abbiamo superato il tempo per le interrogazioni, quindi chiedo ai consiglieri Delio e Gioffreda se vogliono portare le loro interrogazioni al consiglio successivo o se richiedono una risposta scritta, di farlo sapere.
Lo chiedo qua, risposta scritta urgente se possibile, grazie. Era quello che volevo dire.
Risposta scritta urgente. Consigliere Delio?
Le porto successivo, grazie.
Ok.